все силу из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели.
Меня зовут Богатырь Владимир Захарович. Я вырос в Москве.
Il mio nome è Bagatir Vladimir Zakharovich. Sono nato a Mosca, in fondo alla prospettiva Kutuzov. Sono cresciuto in una famiglia di operai. I miei genitori si sono conosciuti durante gli anni della guerra. Mio padre era un commissario del Partito Comunista Sovietico. Ha combattuto tutta la Grande Guerra Patriottica. È stato comandante di un'unità di combattimento. Anche mia madre era una partigiana. Fin da ragazzo volevo stare all'aria aperta. Amavo la pesca e la caccia. Mi sono iscritto alla facoltà di biologia dell'Università Statale di Mosca e poi, grazie al consiglio di un mio conoscente, ho fatto domanda per andare in Siberia. Non ho dovuto aspettare molto e mi hanno accettato. A Irkutsk, la città vicina al Baikal, che è la capitale della Siberia orientale, c'era quella che veniva considerata la migliore scuola forestale di caccia dell'Unione Sovietica, una delle migliori del mondo. Quando ho completato i miei studi avevo 27 anni e avevo scritto una tesi di ricerca intitolata «Teoria e pratica della conservazione ambientale nell'Unione Sovietica». A quel punto era l'anno 1972, ero pronto a immergermi nel mondo della foresta, la taiga, come la chiamiamo noi russi, e sognavo di lavorare nel campo della conservazione ambientale. Dopo pochi mesi ho avuto il mio primo incarico, vice curatore responsabile per le attività di caccia alla riserva naturale di Tofalaria e dei monti Sayan.
Dietro agli abeti un tramestio di fucili. I cacciatori sono acquattati nell'ombra. La famosissima ballata pacifista scritta e cantata da Vladimir Vysotsky per molti era diventata proprio all'inizio degli anni 70 una sorta di inno sovietico alla libertà in un mondo in cui il confronto tra le superpotenze si faceva serrato. Al Cremlino governa Leonid Brezhnev. Due anni prima Alexander Solzhenitsyn aveva vinto il Nobel per la letteratura. Due anni dopo sarebbe stato espulso dal paese. Vladimir Zakharovich ha scelto un'altra vita, 5.000 chilometri a est, dove in primavera il sole sorge quando sulla Piazza Rossa rintocca la mezzanotte.
Все приглушено.
L'appuntamento con lo storico capo del Parco Federale di Tofalaria è fissato a Verkhnaya Gutara. Gutara Alta, letteralmente, un villaggio di 600 anime incastonato tra i pendii boscosi dei Monti Sayan orientali, la piccola capitale della regione di Tofalaria. Per arrivare al villaggio non ci sono strade. Da fuori si raggiunge la stazione della Transiberiana a Nizhny Udinsk e ci si imbarca sul grande elicottero MI-8 che dalla coda spalancata divora fino a 20 passeggeri e i loro bagagli. 90 minuti di volo in direzione sud-est, sorvolando colline che si fanno montagne, scavate da fiumi immersi nei boschi dove i colori sono dati dalle sfumature di abeti, larici siberiane e betulle. Perdendo quota in vista dell'atterraggio, mi sembra di planare sul villaggio di Pierino il Lupo. Gutara è un centinaio di case basse, di legno, circondate dagli steccati che custodiscono i preziosi orti. Il tutto distribuito con ordine intorno ad alcuni edifici di dimensioni appena maggiori, la scuola elementare, la casa della cultura, l'ufficio della posta, lo spaccio. Intorno, a perdita d'occhio, c'è solamente la foresta. Tocchiamo terra in una radura erbosa, accanto scorre il fiume, che un uomo a cavallo, armato di fucile, sta attraversando in direzione della foresta. Un piccolo trattore rosso si occupa dei bagagli e dei viveri diretti allo spaccio locale, dietro al quale ci incamminiamo, frastornati, dalla bellezza maestosa che ci circonda. Lidia ha gli zigomi alti e il profilo orientale. È una delle anziane del villaggio. Si è assunta il compito di preservare la cultura del suo piccolo popolo Tofa. Tradizioni che sbiadiscono, una lingua che svanisce e che lei ricorda ai bambini nei canti che evocano radici mongole.
Se una persona va per strada, non vede le persone, он уже знает, чей это чум, чья юрта.
Mi mostra con orgoglio la piccola yurta che da bambina il nonno muoveva da un campo all'altro durante la migrazione stagionale delle renne. Fino agli anni 30 il villaggio non c'era proprio. Quattro tronchi di betulla, le pelli, i tappeti erano il solo villaggio mobile degli allevatori. Costretti a collettivizzare i loro beni, i Tofa sono così diventati sedentari, hanno imparato il russo, preso le distanze dalla cultura degli sciamani e oggi, solo grazie all'isolamento, alcuni tra loro ritrovano i ritmi silenziosi di una regione che persino nell'immensa Siberia rappresenta un tesoro.
Вижить вот просто в юрте, просто выжить, да? А мы спокойно выживали, рождались. Ребёнок когда рождался, ему выкапывали ямочку.
Un tesoro che Vladimir Sakharovich e la sua squadra hanno il compito di proteggere.
Современный заказник составляет, представляет собой одну пятую территории первого в мире государственного заповедника.
La storia della protezione ambientale in Unione Sovietica è legata a due momenti diversi. I primi anni del Novecento, quando la Russia imperiale voleva tutelare riserve naturali che valevano oro sui mercati internazionali, e poi gli anni Settanta, che videro invece la nascita di una cultura nuova della protezione dell'ambiente dopo gli anni della ricostruzione del paese dai danni devastanti della Seconda Guerra Mondiale.
Для восстановления численности Соболя были организованы три экспедиции на Камчатку, на Байкал и в Саян.
Le riserve naturali federali, cioè quelle che oggi rispondono direttamente a Mosca, rappresentano un quinto di tutto il territorio protetto a livello nazionale. La prima organizzazione di questi territori risale agli anni 10 del XX secolo, quando sulla sponda orientale del lago Baikal fu creato il parco di Barguzin. Lo scopo dichiarato del parco era quello di fermare lo sterminio degli ermellini, degli zibellini e degli altri animali pregiati che ogni anno alla grande fiera di Pietroburgo assicuravano alla famiglia imperiale importanti profitti in oro. Le foreste della Siberia e del Baikal, pesantemente sfruttate da oltre 3 secoli di caccia, erano praticamente esauste e la riproduzione degli animali stava diventando impossibile. I ministri dello zar erano preoccupati. Le casse dello Stato languivano proprio mentre lo sforzo bellico agitava le masse operaie. Una delle ultime decisioni della dinastia imperiale, che sarebbe stata cancellata da lì a pochi mesi, fu dunque la creazione di 3 grandi zone di riproduzione e caccia esclusiva. Per sceglierle al meglio nell'immenso territorio a est degli Urali, furono finanziate 3 spedizioni geografiche. Furono mandate nella penisola di Kamchatka, a nord del Baikal, e tra i monti Sayan. Kranotsky, in Kamchatka, Barguzin, nella parte settentrionale del Baikal, e Sayan Tofalaria sono i grandi parchi che ancora oggi rappresentano l'eredità di quella decisione.
Саянский заповедник, у него сложная история. Он самоликвидировался после революции из-за отсутствия средств. Но формально...
Certo che il nostro parco non ha mai avuto una vita semplice. Sayan Tofalaria fu mappato, aperto sulla carta e quasi subito abbandonato. Dopo la rivoluzione d'ottobre venne formalmente sciolto e abbandonato. Troppo remota la regione, troppo povero il paese per gestire un parco con queste caratteristiche. Queste terre e queste montagne erano ancora parte del grande sistema di transumanza degli allevatori di renne in costante movimento tra la grande pianura siberiana e le zone di caccia montane. La riserva naturale, per le stesse ragioni che avevano spinto gli zar a crearla, fu riaperta nel 1935. Poi, nel 1951, venne dimezzata per favorire l'insediamento di alcune colonie agricole ad est dello Yenisei e dunque ulteriormente ridotta. I confini attuali, che comprendono il fiume Agul, il lago degli Orsi e le spettacolari cascate di Kinsiliuk, furono definiti una volta per tutte nel 1972.
Nikolaj è il cuoco che ha la sua dispensa nella natura che ci circonda. Alexander, Sasha, che non lascia mai il suo fucile e non può fare a meno di sorridere. Sergei, che è felice quando racconta l'inverno e dice che con la sua motoslitta diventa il signore di questo mondo magico. Gli uomini della squadra di Vladimir Sakharovich sono le guide che ci accompagnano in questa terra selvaggia, dove noi non dobbiamo lasciare traccia del nostro passaggio, dove la pesca è generosa, l'acqua potabile, limpida, gli orizzonti liberi per giorni di cammino e l'orso ti osserva sempre pronto ad approfittarne. La squadra vive di poco e non si aspetta che qualcosa cambi. Nella taiga la natura assorbe i pensieri che le attendono a casa. Nei giorni erranti d'estate, passati a seguirli a piedi, lungo i sentieri tracciati esclusivamente dagli animali, oppure in barca risalendo fiumi, attraversando laghi cristallini, pescando o camminando verso le cime delle montagne battute dal vento per verificare l'integrità dei confini del parco, In tutte queste giornate scandite solo dal sole, l'unico imperativo categorico capace di strapparli dal racconto della natura mi è sembrato che fosse il rapporto radio quotidiano, rigorosamente obbligatorio, con il loro capo rimasto alla base.
Все, до 11, конец связи.
Вот. Но сейчас охотничье хозяйство здесь в абсолютном развале, и все это, можно сказать, тотальным браконьерством.
Tra gli animali che attirano l'interesse dei bracconieri professionisti c'è anche il cabarga, il cui nome scientifico è Moschus moschiferus, un piccolo cervide della foresta diffuso dalla Siberia orientale al Pacifico, che in natura viene predato dalla martora, dal lupo e dal leopardo delle nevi, ma che in realtà è il suo peggior nemico nell'uomo.
Вот это кабарга. Вот. Я вам покажу.
Il mosco è un piccolo animale stanziale che marchia il territorio seminando palline di muschio che si formano in due piccole sacche attaccate sotto la pancia. Durante la stagione degli amori, i maschi seminano in questo modo delle vere e proprie carte di identità olfattive dall'effetto afrodisiaco, che indicano l'età, lo stato di salute, la potenza sessuale dell'individuo. Un quadro biologico completo che, purtroppo, dico io, viene utilizzato dall'industria profumiera e viene pagato fino a $50,000 a chilo.
Этот мускус на международном рынке стоит $50,000 за килограмм. А сейчас
oggi la caccia illegale nella taiga è governata dal mercato nero. Un grammo di muschio di cabarga si vende in qualsiasi mercato locale a 700-1000 rubli ed è una tentazione per molti. Si usa in profumeria, ma anche nella medicina orientale, e quindi passa facilmente, anche viste le dimensioni, attraverso i confini con la Mongolia e con la Cina. Ci sono i piccoli bracconieri locali che vendono le pellicce al mercato di Irkutsk, e poi ci sono i cacciatori sportivi che arrivano anche da Mosca e addirittura dall'estero. Uno dei problemi che affrontiamo oggi nell'ambito della protezione ambientale è quello della divisione del territorio. Una volta c'era lo Stato sovietico con le sue regole, poi l'amministrazione ha introdotto un sistema misto in cui privato e pubblico convivono e questo rende più difficile il controllo. Io penso che la nuova normativa russa sulla caccia sia troppo favorevole a chi ha molti soldi da spendere. È una cosa che anche l'Associazione dei cacciatori siberiani ha condiviso e scritto nero su bianco al presidente Vladimir Putin.
Олень. Из жизни ушел олень. Под гром карабина, без слов. Он не оставил земле шелковой глади стихов. Но когда от золота пьяный приходит осенний день, земля вздыхает туманом. Я помню тебя, олень.
Una sera al campo di Strelka Vladimir Zakharovich torna a raccontare la sua avventura umana nella grande Siberia. Zakharovich è un biologo, è un conservazionista, ma anche uno scrittore e da alcuni anni un poeta. Nella sua Ode al cervo descrive il momento in cui il grande animale intravede, mentre la nebbia si solleva nella taiga, il bagliore della carabina che porrà fine alla sua vita. Spiega che è innanzitutto un inno alla natura, alla grande potenza di questi animali selvaggi, ma è anche un modo per rivendicare un ruolo, quello dei cacciatori della taiga, quella tradizione siberiana che ora teme vada perdendosi.
Bisogna intendersi bene sui termini. Qui in Siberia siamo tutti cacciatori. Chi abita nei villaggi della taiga in casa ha il fucile e usarlo fa parte delle nostre abitudini. Quando parlo di cacciatori, io mi riferisco a delle persone normali che nella foresta sono abituati a trovare una parte almeno di quello che serve per vivere e mantenere la propria famiglia. Chi vive della foresta non è interessato al trofeo piuttosto che all'animale di taglia più grossa da mostrare agli amici. Caccia cercando di mantenere un equilibrio tra femmine, maschi, animali adulti e giovani. Sa che la foresta offre risorse solo se viene rispettata. Ragiona come qualcuno che sa di tornare e che dunque non ha nessun interesse a sfruttare l'ambiente oltre i suoi limiti. Qui in Siberia questi sono i cacciatori normali e quasi tutti i siberiani adulti sono cacciatori di questo tipo. Quelli che vengono da fuori spesso invece non sono cacciatori, sono dei killer armati pesantemente che un paio di volte l'anno si scatenano pagando grandissime cifre di denaro per portare a casa trofei che dimostreranno proprio quanto sono bravi a spendere per una caccia che in un fine settimana deve portare a risultati spettacolari. È chiaro che 10 persone per controllare un territorio come questo sono troppo poche. Però voglio anche dire che considero la mia squadra un modello per tutto il paese, per il modo in cui da anni dimostrano di essere impegnati per preservare la natura. Non è sempre facile, ma tutti lavorano con grandissima passione. Negli anni della perestroica abbiamo avuto enormi difficoltà, anche solo per raggiungere la regione da Krasnoyarsk e Irkutsk. Gli elicotteri restavano al suolo per mesi, i soldi non arrivavano, la situazione era incerta e i nostri controlli sul parco si erano ridotti sensibilmente. Abbiamo anche creato dei sentieri attraverso le montagne e abbiamo coinvolto dei volontari, ma comunque per arrivare a Gutara dalla città ci volevano 3 giorni di marcia. L'isolamento e le dure condizioni climatiche dei lunghi inverni siberiani mettono a durissima prova le persone, ma anche le attrezzature. Gli orsi poi sono molto determinati quando si tratta di scavare o fare a pezzi i punti deboli dei nostri rifugi per scovare le nostre riserve alimentari. Alla fine della primavera abbiamo sempre bisogno di parecchie giornate di lavoro per rimettere in ordine il campo, dove comunque non si resta mai con le mani in mano.